Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo, o Padre, perché tu sei il Dio di ogni consolazione, tu desideri per ciascuno di noi la pienezza della gioia, della luce, della vita. Ti ringraziamo perché ci attiri a te e ci ricolmi della tua stessa vita attraverso il dono dello Spirito Santo. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù, perché sei tu che ci hai promesso lo Spirito Santo, prima ancora ce l'hai fatto conoscere, ce l'hai fatto desiderare, poi ce l'hai donato, l'hai effuso su di noi. Ti chiediamo di continuare a effondere questo Spirito, perché senza la sua luce noi siamo nelle tenebre, senza il suo aiuto noi facciamo esperienza di piccolezza e di fragilità. Senza il suo calore rischiamo di morire nel nostro gelo. Ti ringraziamo anche Spirito Santo perché la tua opera è instancabile, è creatrice, è fantasiosa, è esuberante, è eccessiva. Ti chiediamo di toccare profondamente il nostro cuore, di venire a ricreare tutto il nostro essere, di fare di noi delle creature nuove. E ti ringraziamo, Vergine Maria, perché tu sei sempre accanto a noi, tu hai preso sul serio la tua missione, quella che Gesù ti ha affidato dalla croce, di essere madre dell'umanità. Aiutaci ad essere veramente figli, cioè aperti a lasciarci educare da te, condurre da te, accogliere e amare da te. Amen. Ecco, dopo aver fatto la prima parte del suo discorso ed essersi appellato alle scritture, ora riprende il suo discorso San Pietro, richiamando anche alla responsabilità, cioè Israele deve capire che cosa Dio ha promesso, come Dio ha attuato, ma deve anche capire che cosa veramente esige la conoscenza della verità che il Padre ci ha rivelato in Gesù. Cioè non basta sapere, adesso sappiate, conoscete la scrittura, ma allora cosa bisogna fare? Cioè alla fine credo che la parola di Dio ha sempre questo compito, indicarci la strada, ma farcela anche percorrere. Leggere le indicazioni, studiare la cartina geografica e non muoversi da casa non è che si viaggia molto. Occorre poi mettersi in viaggio, decidersi a camminare. Ecco, per questo che la parola di Dio è una parola che ci spinge poi alla praticità, alla vita. Se la lectio non diventa actio, rimane qualcosa di sterile, di improduttivo, mentre il nostro Dio è un Dio che ci vuole rimandare alla concretezza, alla quotidianità, alla normalità. E riprende al versetto 29. Siccome aveva parlato di Davide, vi ricordate che aveva detto Davide, aveva detto a suo riguardo, cioè a riguardo di Gesù risorto, riprende con un'altra citazione e dice: fratelli, parliamoci francamente, il nostro patriarca Davide, ora notate bene che lo chiama patriarca, non re, ora noi sappiamo invece che i patriarchi sono altri, no? I patriarchi sono Abramo, Giacobbe, Isacco, Giacobbe, eccetera, tutti gli altri, Giuda, i suoi fratelli. E invece San Pietro lo mette tra coloro che sono un po' i padri. Comunque, quindi è un modo nuovo per catalogare Davide, che di solito viene elencato tra i re, magari anche tra i profeti, qualche volta Davide viene visto anche come re e profeta. Il nostro patriarca Davide morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova in mezzo a voi fino a questo giorno. Ora, questo equivoco, c'è un grande equivoco su questa interpretazione, Cioè, gli ebrei non leggono molto il Nuovo Testamento, ma quella volta che l'hanno letto pure male. Per cui, siccome qui dice che Davide è sepolto qui in mezzo a noi, allora gli ebrei hanno detto, ah, quindi è sepolto lì nel cenacolo. Per cui nel cenacolo, se uno va in Terra Santa, c'è un cosiddetto sepolcro di Davide, che non è vero, non esiste, cioè è un fasullo sepolcro di Davide, però è uno dei luoghi dove i cristiani vanno a venerare una cosa, gli ebrei ne vedono un'altra, i musulmani ne vedono ancora un'altra, per cui tipici luoghi santi hanno assunto queste sfumature che ci fanno vedere le divisioni interne che ci sono tra di noi, no? Anche perché il sepolcro di Davide, cioè i re di Gerusalemme, furono sepolti nella città di Davide, cioè nella città vecchia. La descrizione di Neemia 3:15-16 ci permette addirittura di identificare con precisione il luogo e va situato sul pendio sudorientale della città vecchia di Gerusalemme, subito fuori le mura. Ed è qui, per esempio, che proprio nel 1913, quindi quasi 100 anni fa, l'archeologo Weil portò alla luce tre grandi ipogei orizzontali. Sapete questi? Ipogeo vuol dire queste tombe fatte a cupola, però sotterranee, e di forma orizzontale, tre grandi ipogei orizzontali, probabilmente adibiti allo scopo del seppellimento dei re, erano le tombe dei re, naturalmente dentro non c'era niente. E la tradizione che colloca la tomba di Davide invece sotto il cenacolo, dove fino ad oggi soprattutto i pellegrini ebrei e musulmani vanno, è quindi molto tardiva, risale addirittura al X secolo. Quindi è una cattiva interpretazione, una cattiva lettura degli Atti degli Apostoli. Quando si legge la Bibbia con attenzione si rischia di fargli dire, per cui dopo hanno inventato questo sepolcro, proprio lì sotto, cioè piano di sopra c'è il cenacolo e piano di sotto c'è il sepolcro di Davide. Cosa impossibile perché nessuno veniva mai sepolto vicino a una casa, in prossimità delle case, perché il cadavere arrecava una irrimediabile e insopportabile impurità. Ebbene, allora dice, Davide è sepolto in mezzo a voi, e qui, insomma, si sa, cioè, per dire che il sepolcro è qui, no, vuol dire che lì, vuol dire che si trova a Gerusalemme, si trova fuori Gerusalemme, nella città vecchia. Ma egli era profeta e sapeva, vedete, allora, patriarca, qui lo definite profeta, cioè lui leggeva le cose con gli occhi di Dio, profeta vuol dire uno che legge gli eventi con gli occhi di Dio. E sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono uno della sua discendenza. Qui c'è riferimento da una parte a Salmo 132, versetto 11, dall'altra parte a secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 10, la famosa profezia di Nathan, no? Dopo di te metterò sul tuo trono un altro e il tuo regno non verrà mai meno, no? Non sarai tu a costruirmi una casa, sarò io invece a costruirti una discendenza. Io ti farò un casato, una discendenza. Quindi porrò sul suo trono uno della tua discendenza. Gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono uno della sua discendenza. Perciò, prevedendo il futuro, parlò della risurrezione del Cristo. Notate bene quando. Quando disse che non sarebbe stato abbandonato nello Sheol, ancora il Salmo 15, versetto 10, non abbandonerai il tuo servo nella tomba, letteralmente nell'ebraico è nello Sheol, cioè nel regno dei morti. E allora Pietro interpreta questo salmo, in realtà questo salmo sta cantando la bellezza di aver scelto Dio come la propria eredità. Il Signore è mia parte di eredità il mio calice, cioè ho scelto Dio. E quindi se ho scelto Dio non avrò paura di nulla, non ho paura neanche della morte. Siccome però questo salmo è stato interpretato in maniera messianica, È chiaro che dico, chi è che sta parlando? È Gesù che ha scelto il progetto del Padre e che in qualche maniera ha deciso tutto per Dio, si è giocato per Dio e quindi è sicuro che comunque Dio si prenderà cura di lui e quindi non permetterai che il tuo santo giaccia nella tomba, cioè rimanga nello Sheol. Quindi l'interpretazione che ne fa San Pietro è un'interpretazione strettamente messianica. Certamente c'è anche un'interpretazione del genere, ma non è la prima, ecco. Dobbiamo sempre capire che cosa voleva dire chi ha scritto il Salmo, a chi era rivolto, però anche un'interpretazione spirituale, intelligente e anche bella, no? Nella sua carne avrebbe visto la corruzione, siamo sempre al versetto 10 del Salmo 15. Questo è quel Gesù che Dio ha risuscitato e noi ne siamo testimoni. Ecco, quindi vi ricordate, Gesù ha detto, voi sarete testimoni a Gerusalemme, poi Samaria, eccetera. Ecco, allora, prima cosa, primo effetto del dono dello Spirito è il coraggio della testimonianza. Questi uomini che si erano chiusi nel cenacolo, che avevano paura di ogni, dalla loro ombra, che non osavano ad andare contro i ben pensanti di allora, ecco, questi uomini cosa fanno? Possono cominciare ad essere testimoni. Quindi con chiarezza Pietro dice, noi ne siamo testimoni, sta parlando a nome degli altri, non sta parlando solo per se stesso, dice io sono testimone, no, noi ne siamo testimoni. Cioè noi abbiamo visto Gesù, l'abbiamo visto vivo, abbiamo constatato che Dio lo ha risuscitato, che quest'uomo non è rimasto nella morte ma è il vivente, e quasi a dire la testimonianza che lui è vivo è che noi siamo qui. Noi stiamo parlando con voi perché lui è in azione, i morti non sono in grado di cambiare situazioni, i vivi sì. Quindi se Gesù ha cambiato la nostra situazione, che da paurosi siamo diventati coraggiosi, vuol dire che è vivo. Cioè non lo vediamo, non abbiamo un'esperienza visiva e tattile, ma ne abbiamo un'esperienza, un'esperienza spirituale nel senso dello spirito e un'esperienza pratica. Uno che agisce vuol dire che è vivo, anche se non lo vedo. Egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio. Cioè la potenza di Dio, la destra vuol dire la forza di Dio, la potenza. Ricordate, quando Dio eleva la sua destra vuol dire che Dio mostra la sua forza che è vita. La destra è il luogo della vita, è il luogo della fecondità. Ve l'ho già detto perché è destra e non perché è sinistra, ve l'ho già detto altre volte, lo ripeto se non... Non avevano un tempo la bussola per orientarsi. E per orientarsi si usava appunto orientarsi, cioè ci si volgeva verso Oriente, il luogo dove sorgeva il sole. Allora, se io mi volgo con la testa e con gli occhi verso il sorgere del sole, che è nord, che è est, dietro le mie spalle ci sarà l'ovest. Alla mia sinistra c'è il nord. Alla mia destra c'è il sud. Ora, il nord è il luogo del vento freddo, del gelo, per un orientale il gelo è quanto di peggio ci possa essere, il sud invece è il luogo del caldo, del favore, e il luogo del tepore, quindi della vita, il freddo è gelo, è morte, invece il caldo, le persone fredde sono morte, le persone calde sono vive, no? Ecco perché allora dire che Dio mostra la sua destra vuol dire Dio mostra il suo tepore, il suo favore, la sua vita, la sua vitalità, la sua fecondità, è il luogo della fecondità. E allora la destra è un po' questo. E quindi era anche il luogo della fortuna. Questo non è solo per gli ebrei, ma per tutti i popoli antichi. I romani che erano estremamente superstiziosi, se uno usciva al mattino e incontrava una persona che veniva da sinistra, questo rientrava in casa e non usciva più per tutto il giorno. perché da sinistra non può venire se non qualcosa di negativo, e quindi se invece la prima persona che incontrava veniva da destra, tanto è vero che anche noi abbiamo detto, ma oggi ti sei alzato col piede sinistro, no? Cioè sinistro, tanto è vero che quando uno fa un incidente dice che ha fatto un sinistro, anche se quello veniva da destra. Questo vuol dire che sinistro e destro vuol dire qualcosa di negativo, è successo un sinistro, cioè qualcosa di negativo, mentre ciò che è, la destra era piuttosto il luogo del favore, il luogo della fortuna, della benevolenza, dove le cose andavano bene, allora si capisce, qui si parla della destra di Dio, quindi quel Gesù è stato esaltato dalla destra di Dio, cioè dal favore di Dio, ecco, potremmo dire così. Cioè Dio gli è stato favorevole, Dio era, mentre tutti erano contro di lui, erano sfavorevoli a Gesù, il Padre gli è stato favorevole e gli è favorevole. E quindi ha ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa. Quindi Gesù prima di tutto ha ricevuto questo Spirito del Padre in sé, uno Spirito che è vita, ricordiamo che Gesù è l'uomo, oltre che figlio di Dio, è l'uomo, quindi non parla del Logos, il Logos non aveva bisogno di ricevere il Verbo, di ricevere lo Spirito Santo, ma è l'uomo Gesù che riceve lo Spirito Santo, quindi questo uomo Gesù, che è anche figlio dell'uomo, oltre che figlio di Dio, è stato preso dallo Spirito Santo, e se lo Spirito Santo è sceso sull'uomo Gesù, chi è Gesù? Gesù è l'emblema di tutta l'umanità, vuol dire che lo Spirito Santo è sceso anche su di noi. Se lui è il primo dei risorti e lo Spirito Santo è sceso su di lui, vuol dire che lo Spirito Santo arriva a tutti noi. Se lui è il capo e lo Spirito Santo è sceso sul capo e noi siamo il corpo, lo Spirito Santo è arrivato su tutto il corpo, cioè su tutta l'umanità che è corpo di Cristo. In questo senso, allora, infatti subito dice, no? Secondo la promessa, e ha effuso questo stesso Spirito come voi ora vedete e ascoltate, cioè questo Spirito che è sceso su di lui e gli ha ridato la vita, questo Spirito del Padre che lo ha rimesso in piedi, che gli ha fatto sconfiggere la morte e le forze avverse, ebbene questo stesso Spirito è sceso su di noi. Anche noi eravamo morti, capite? Anche qui, capite? È la stessa cosa, stiamo vivendo questa stessa immagine. Noi eravamo morti, eravamo senza speranza, eravamo senza fede, eravamo senza coraggio, eravamo avviliti, eravamo schiavi delle nostre paure, e lo Spirito Santo ci ha liberato. È cominciata una vera liberazione, è cominciato qualcosa di nuovo. Quindi ha effuso questo stesso Spirito come voi ora vedete e ascoltate. Infatti Davide non ascese al cielo, tuttavia egli dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ecco qui che è un po' misteriosa questa cosa, cosa vuol dire? Ora, Davide, non vuol dire San Pietro, Davide quando dice questo Salmo, il Salmo 109 o 110, versetto 1, uno dei Salmi messianici, quando parla di che cosa sta parlando? Non sta parlando di sé, perché lui non è sceso alla destra del Padre, ma sta parlando di Gesù, sta parlando di un altro re, che è suo figlio, ma non è lui, il quale scese, e poi dice, vedete, Davide è morto, mica è salito alla destra di Dio, Davide non è presso Dio, è sceso giù nello Sheol, invece Gesù è stato esaltato, ha ricevuto il potere stesso di Dio, la forza stessa di Dio, la vita stessa di Dio, quindi è Dio come il Padre, e se lui è Dio, capite che le cose cambiano. San Paolo dirà, se Gesù non è risorto, noi siamo più infelici tra gli uomini, siamo dei gabbati e gabbatori, perché tutto è come prima, non è cambiato niente, se invece Gesù è risorto, allora tutto è cambiato. Perché è cominciata una vita nuova, perché allora per noi c'è una speranza, anzi noi siamo già entrati in una speranza nuova, per quello che la risurrezione è fondamentale per il cristiano, è l'inizio, è l'apertura sulla eternità, la mia vita non è finita ma si apre una porta e io posso ritornare a casa, anzi sono già dentro in una vita nuova che Gesù mi ha comunicato, non si vede ancora ma io sto già partecipando di questa vita nuova. Per questo che il cristiano è colui che annuncia con la sua vita la risurrezione di Gesù, non è una persona morta, ma è viva. di qui tutta la sacralità della nostra vita, tutto quello che siamo toccati dalla vita stessa di Dio, quindi noi stiamo vivendo, stiamo già, il paradiso è già cominciato, questa è la vita eterna, non quella che viene dopo, vita eterna vuol dire definitiva, conoscere te, unico vero Dio, è colui che hai mandato Gesù Cristo, quindi la vita eterna è già cominciata, perché se è eterna non è futura, è già cominciata, se no sarebbe solo futura, è eterna. La vita eterna è questa realtà che noi stiamo già vivendo. E quindi i nemici sono stati posti sotto i piedi, Gesù siede alla destra di Dio, e vuol dire che Gesù è Dio come il Padre, tutto è stato, il male è stato sconfitto, è cominciata una vita nuova. Ed ecco allora la professione di fede di Pietro. Con molta sicurezza e con franchezza dice: sappia dunque, con certezza, si parla di parresia, cioè con sicurezza assoluta, tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo questo Gesù che voi avete crocifisso, cioè voi, questo Gesù di Nazareth, quest'uomo, sappiate che è il Cristo, cioè il consacrato di Dio. Voi aspettavate il consacrato, non l'avete riconosciuto, sappiate che è lui però, è lui il Christos, è lui il Messiah, è il consacrato, l'unto, unto di Spirito Santo, di cui parla Isaia, lo Spirito del Signore su di me, eccetera, eccetera. Ma il Signore, notate bene che il titolo Signore era il titolo dato a Dio, quindi lui è il Signore, è Dio come Dio, ed è il Cristo. Gli ebrei non mettevano mai insieme questi due titoli, per loro il Cristo non c'entra niente col Signore, era semplicemente un consacrato, era un discendente di Davide, un re che metteva le cose a posto come ai tempi di Davide, un regno umano come quello. No, qui siamo a un superamento, c'è una continuità ma c'è un salto di qualità. Gesù è colui che è veramente figlio di Davide, ma è più di quello che si attendeva, non solo è figlio di Davide ma anche figlio di Dio, c'è qualcosa di più. Per cui sappiate che lui è Cristo, cioè consacrato, è quel consacrato che voi avete atteso da tanti anni, ma è anche il Signore. Allora, di fronte a questa chiarezza, vedete, sappiate con chiarezza questo, vedete, il discorso è un discorso fatto di verità e di amore. La comunicazione, come dicevamo, deve avere questi due pilastri per essere una comunicazione vera. Ed ecco che questa comunicazione vera arriva veramente al cuore. In effetti dice così: a queste parole si sentirono trafiggere il cuore. Assomiglia un po' a quello che abbiamo letto nel capitolo 24 di Luca, i discepoli di Emmaus. Non ci ardeva il cuore nel petto, c'è un modo, il cuore che arde, c'è un fuoco dentro che ci divora, ma c'è anche il trafiggere il cuore. Il cuore che arde è per coloro che, avendo toccato con mano la bellezza di Cristo e conoscendo che ciò che Lui ha fatto risponde alle loro attese più intime, si sentono crescere dentro un desiderio vivo di partecipare a questa cosa, si sentono entusiasti. Qui invece, di fronte a questa cosa, di fronte alla rivelazione della loro stupidità, si sentono toccati nel cuore, cioè ecco, la trafittura del cuore deriva da questo. Mamma mia, dove siamo caduti in basso? A che punto siamo arrivati? Che errore madornale abbiamo fatto? Capito? Cioè la gente che si sente toccata nel profondo dicendo: cosa dobbiamo fare allora? Dal momento che abbiamo sbagliato così tanto, dal momento che abbiamo commesso un errore così irreparabile, cosa possiamo fare? Dicci cosa dobbiamo fare. Si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Se le cose stanno così, se davvero Gesù è il Cristo, se lo Spirito Santo ha cominciato una vita nuova, e noi che abbiamo fatto tutti questi errori, mamma mia, che fine faremo? È cominciato il tempo di Dio, è cominciato un tempo nuovo, è cominciato il giorno ardente come la fornace di fuoco, abbiamo visto il fuoco scendere dal cielo, capite, questo fuoco che divora, cosa facciamo? E la risposta, Pietro rispose: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Ecco, prima cosa è il pentimento. Pentirsi vuol dire riconoscere di aver sbagliato. E quindi capite qual è la meta, ciò che si prefigge Pietro con la sua predica? Mettere queste persone nella verità, perché desiderando l'acqua possono andare alla sorgente a bere. Pietro suscita la sete e poi indica loro la sorgente. Quindi è pedagogicamente un bel discorso, no? Che è quello che dovrebbe essere un po' la catechesi cristiana. Suscitare dentro negli ascoltatori la sete delle cose belle di Dio per spingere poi ad andare a bere. Innamorare delle cose di Dio, cioè far capire, ma guarda come sei lontano, cosa devo fare? Subito, questa parola che mi dice, intanto chi sono? Sono un peccatore, ma mi dice anche cosa devo fare per uscire dalla mia situazione di peccatore. E Gesù, e infatti Pietro dice, allora ciascuno di voi quindi si penta, pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Cristo, per ottenere il perdono dei vostri peccati. Cioè, questo battesimo non è più il battesimo di Giovanni, notate bene, eh? Il battesimo di Giovanni era per prendere coscienza del proprio peccato. Ora, cosa ha fatto Pietro? Pietro ha fatto esattamente ciò che si faceva col battesimo di Giovanni. Attraverso il suo discorso sulle scritture, su ciò che è accaduto, la rilettura dei fatti, la rilettura profetica di ciò che loro hanno vissuto, la rilettura alla luce dell'amore di Dio, di questo fallimento di Gesù Cristo, a che cosa è servita? È servita per far nascere dentro la consapevolezza del peccato, del male. Ti metto nella verità perché tu prendendo coscienza della tua situazione desideri guarire. Esattamente quello che faceva Giovanni Battista. Giovanni Battista immergeva nel fango, nell'acqua sporca del Giordano, perché uscendo tutto macchiato diceva, guarda come siamo ridotti, Signore, abbi pietà di me. Ma non si andava al di là di questo, perché il Battista aveva il compito di far conoscere la situazione di malattia, ma non aveva la medicina per guarirla. Diceva, arriverà dopo il medico, per adesso prendete solo coscienza. Dopo arriverà il medico, uno più grande di me, a cui io non sono degno di sciogliere i calzari. Lui ha la medicina, lui sì che arriva col prontuario di tutti i farmaci. Allora sì, lui arriverà. Io vi posso solo dire, cominciate a prendere coscienza che siete malati, perché se siete malati poi arriverà il medico e vi sistemerà. Qui no, Pietro dice, ma noi abbiamo anche la medicina, ce l'ha data lo Spirito Santo poco fa. La medicina è quella di immergervi in Cristo, venite, io vi battezzo, vi immergo nella persona di Cristo, è battezzare nel nome di Gesù Cristo, quindi nella persona di Cristo, fate esperienza di Cristo, vi porto a vivere in pienezza l'esperienza di Cristo, il battesimo, perché possiate ottenere il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi diventate creature nuove, comincia la nuova creazione. Se voi vi lasciate attirare da Cristo, se vi lasciate prendere il peccato che è su di voi e lui lo prende sulle sue spalle, ebbene riceverete anche questa vita nuova. Lo Spirito Santo non può fare a meno che entrare in voi e comincia qualcosa di nuovo, totalmente nuovo. Ecco che si apre una grande speranza, no? E poi aggiunge, per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti coloro che sono lontani, e che il Signore Dio chiamerà. Vedete? Ecco questa speranza. Voi siete i primi, siete i chiamati, voi siete i figli di Abramo, per voi, per i vostri figli, per i vostri discendenti, ma anche per tutti i lontani, quelli che il Signore chiamerà. Noi non possiamo ancora sapere quanti, ma Dio richiama tutti. Dio ci vuole portare tutti a casa. Quindi è cominciato il grande esodo, è cominciato il grande rientro. Ragazzi, si torna a casa. Se volete, tutto viene cancellato e tutto ricomincia. Quindi è un discorso, è un'omilia piena di speranza. Penso un modello di omilia, no? le omelie ci devono sempre portare alla speranza, non a dire disgraziati, cosa avete fatto, dove sono quelli che non vengono mai a messa, e perché, e qui poverini, questi qui vanno a messa, si devono prendere tutte le menate di quelli che non vanno a messa, allora capite, no? Qui non è che Pietro allora disse, siete convenuti così pochi e il resto di Gerusalemme dov'è? Quei disgraziati là che... No, perché così qui, no, noi siamo qui, quindi comincia a parlare a quelli che sono qui, non a dar la colpa a quelli che sono qui di quelli che mancano. Comunque noi siamo un po', rischiamo di diventare... E qui è proprio un esempio di omilia, la vera omilia, cioè questo far risuonare questa parola che da una parte getta un fascio di luce sul tuo fango, dall'altra parte però ti dà anche l'acqua per pulirti da questo fango, un'acqua nuova, pulita, perché tu possa uscire da questo. Da una parte quindi ti spinge alla consapevolezza del male, dall'altra parte non ti radica nel male, non ti dice adesso sparati perché non c'è niente da fare, ma guarda che io ho una medicina perché questo male possa essere guarito. È sempre un cammino di speranza, quello del cristiano. La parola di Dio ci apre sempre a una vita nuova, a qualcosa di nuovo che entra nella nostra vita. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava. Ecco, proprio, non è che dice San Luca, dice, vabbè, guardate che io vi ho dato solo un esempio, un piccolo brano, un frammento di questa omilia di Pietro, ma Pietro ha parlato con molte altre parole, cioè in ogni modo San Pietro ha cercato con le convinzioni, con l'esortazione, con l'incoraggiamento a dire questo, salvatevi da questa generazione perversa, cioè salvatevi da questa logica di questo mondo, cioè uscite da questa logica che è la logica del mi salvo da solo, lasciatevi salvare da Cristo. Entrate nella logica nuova, che è la logica del Vangelo. Uscite dalla logica farisaica che vi fa credere che basta compiere delle opere per essere guariti. No, mettetevi davanti al Signore con la vostra povertà e Lui vi guarirà. Quindi è un invito a questa apertura totale, a 360 gradi al Signore. Essi allora... È bellissimo, il risultato è eccezionale. Essi allora accolsero la sua parola e furono battezzati. Quindi comincia veramente un tempo nuovo. Non è che se ne vanno, non è che dicono, beh, senti, dobbiamo pensarci, vedremo adesso, guarda, torniamo a casa, ne discutiamo un po' insieme, faremo un po' di discernimento. No, subito, ne discutiamo un po', poi vediamo, poi vabbè, fa 15 giorni, no, subito, Allora accolsero la sua parola, è bellissimo, siamo proprio nel quarto terreno della parabola del seminatore, no? Quelli che accolgono la parola con cuore aperto e disponibile e producono il frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100 per 1. Ecco qui, effettivamente c'è questo frutto. Quindi, e furono battezzati e in quel giorno si aggiunsero a loro quasi 3.000 persone. Oh. Ora c'è il 3, che è il numero perfetto, il numero della perfezione, e ci aggiungono 3 zeri, quindi per dire un numero pieno, no? Tantissime persone. Fu un successo, cioè... La parola di Dio è irresistibile, lo Spirito Santo attira a sé, è cominciata un'epoca veramente nuova, altro che la Torre di Babele, è finita la Torre di Babele e comincia la ricomposizione, tutti quelli che hanno udito nelle loro lingue il discorso di Pietro si lasciano toccare il cuore e comincia qualcosa di nuovo. Ecco, io penso che potremmo fermarci qui. Perché credo che anche qui possiamo già interrogarci sulla nostra speranza, cioè se siamo capaci di essere portatori di speranza, se crediamo che è cominciato qualcosa di nuovo, oppure se siamo continuamente fermi a mugugnare sul nostro male. Pietro ti dice, è vero, sì, ho sbagliato, però questi errori il Signore li ha già redenti, guarda oltre. È vero, sarebbe stato meglio non farli, però ormai sono stati fatti, adesso però il Signore è capace di recuperarti totalmente, di farti diventare persona nuova, e c'è questa visione ottimistica della storia. La storia di salvezza è una storia che ti porta verso una creazione nuova, verso un mondo nuovo. Ma domanda, ci crediamo? Lo Spirito Santo per operare ha bisogno della fede, no? Ma ci crediamo noi che opera? Un medico che non crede nella medicina, dalle medicine, ma provi un po' a prendere questa medicina, vedrà se le fa bene. Dice, ma devi credere nell'efficacia, se non ci credi tu, come faccio a credersi là? Cioè, ma ci crediamo noi allo Spirito Santo, ci crediamo che opera in noi, alla sua fecondità, che entra nella nostra vita e la può trasformare, che è in grado di creare un mondo nuovo e lo sta facendo. C'è qualcosa di nuovo che è in atto e noi siamo un po' così chiusi a sottolineare le ombre che non vediamo poi la luce. Io credo che è importante metterci un po' in questa posizione di apertura, leggere questo discorso di Pentecoste, ci fa dire, ma allora Gesù è veramente risorto, Gesù è vivo, sta cominciando qualcosa di nuovo, c'è veramente una vita nuova che scorre all'interno dell'umanità. E quindi noi siamo responsabili di questa vita e dobbiamo trasmetterla, siamo capaci di trasmetterla. Siamo persone piagnone o siamo persone piene di ottimismo? Non l'ottimismo naturale di chi ha buon carattere, ma l'ottimismo di chi sa che l'ultima parola è comunque una parola di salvezza, che viene da Dio. È l'ottimismo che nasce dalla fede. Niente può andare male perché comunque Cristo è morto per noi, quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, no? Dal momento che Gesù è morto per noi, ormai tutto è fatto. Gesù è risorto, è vivo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ma niente. Non ci può succedere niente di grave. Al massimo moriremo, ma al di là di questo basta. Perché siamo già nell'amore di Dio, perché ci è stata già data una vita che è superiore a questa, qualcosa che è più grande di quello che stiamo vivendo. Questo è il nostro ottimismo, è il nostro cristiani che hanno sempre una buona cera, non la cera Grey come molti anni fa c'era, no? Una buona cera, ottima direi, o cera Grey, ma coloro che hanno sempre questa certezza dentro e continuano a nutrirla e a nutrirsene e non si arrendono mai di fronte al male e non si fermano mai a piangere sul male perché sanno che comunque questo male è già vinto in radice, anche se ha ancora dei colpi di coda e che ci crediamo poco, no? Siamo... è sempre il solito discorso, siamo lì a guardare tutta la zizzania e non abbiamo compreso che dovremmo occuparci di più del buon grano in modo tale da togliere terreno alla zizzania. Se ci occupassimo di più a guardare il buon grano e a farlo crescere, probabilmente la zizzania trionferebbe di meno, no?